Buon lunedì, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parliamo di bambini. Diciamo che con l'arrivo della bella stagione, delle temperature più gradevoli, tutti tendiamo a stare molto più all'aria aperta, in primis appunto i bambini, che possono godere di momenti piacevoli, di giochi nei parchi, nei giardini, perché no, anche nei boschi. È però vero che bisogna tener conto anche di alcuni piccoli accorgimenti per quanto riguarda le allergie, gli eczemi, l'irritazione, i parassiti, le piccole ferite, i morsi di animali, insomma chi più ne ha più ne metta. Se poi pensiamo anche proprio all'estate, visto che non manca poi così tanto alle vacanze estive, le vacanze significano sicuramente relax, ci regalano dei momenti magnifici in famiglia, però i genitori soprattutto possono venire, sorgere tutti quei dubbi, quelle incertezze che riguardano soprattutto i genitori alle prime armi. Allora le domande sono molte, magari ci si chiede: ma a che età posso cominciare a portare i bambini in giro, in viaggio? Posso prendere un aereo? Posso fargli fare il bagno in mare? Quale protezione scegliere? E tante altre domande, insomma. Allora, per fare un po' di chiarezza, abbiamo invitato un'esperta. Si tratta di Alessandra Ferrarini, che è pediatra e genetista. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Beh, diciamo che stiamo arrivando alla bella stagione, forse, perché le piogge di questi giorni, però ecco, ci danno proprio l'occasione anche per parlare di questo. Le temperature ballerine, un giorno fa caldo, un giorno è brutto e tra falsi miti e invece verità c'è anche qualche pericolo, magari di qualche malattia. Che cosa bisogna aspettarsi proprio in questo periodo, maggio, giugno, prima della fine della scuola?
Allora, penso che si aprirà la stagione finalmente. Quando si apre probabilmente farà già caldissimo. Quindi col caldissimo naturalmente viene di più la voglia di stare all'aperto, di lasciare i bambini fuori a giocare. Questo è sempre ottimo. Io dico di lasciarli fuori anche quando sono malati, in verità questo fa assolutamente bene. Però è vero che con le alte temperature va bene, ci sono dei rischi. Allora, uno dei primi che individuo è proprio il calore. Quindi idealmente bisogna stare all'aperto o evitare di stare all'aperto o di stare al mare, ecco, sotto le alte temperature. Più il bambino è piccolo, più naturalmente va protetto in questo senso. Quindi se pensate di recarvi al mare, evitare quanto più il bambino è piccolo le ore centrali della giornata per l'esposizione al calore, dove il bambino naturalmente può traspirare di più e quindi più facilmente disidratarsi. Prediligere piuttosto le prime ore del mattino o le ore di metà fine pomeriggio. Tutto questo va associato poi a un'adeguata idratazione, questo vale sia per l'adulto che per il bambino, quindi aumentare l'apporto di liquidi, prediligere naturalmente le bevande che sono più non gasate, non alcoliche sicuramente, ma comunque fresche, non fredde. E la stessa cosa per l'alimentazione, prediligere qualcosa di più leggero, ecco, che va dalla classica insalata, non dimenticando mai il giusto apporto all'interno del piatto. E per quanto riguarda il bambino più piccolo, questo corrisponde a una idratazione maggiore, frazionata, che sia allattato al seno, che sia allattato artificiale, magari aumentare questo apporto rispetto all'abitudine.
Siamo abituati anche quando poi vengono diramate gli allarmi canicola, comunque quando c'è un periodo con temperature particolarmente alte, tra le varie raccomandazioni terminano sempre i comunicati dicendo vi richiamiamo l'attenzione soprattutto nei confronti degli anziani e dei bambini piccoli. Perché questo?
Proprio perché la loro termoregolazione è diversa, risentono di più degli sbalzi o delle perdite di liquidi, dunque più facilmente si possono disidratare e naturalmente tutti gli organi, a partire da uno dei nobili che è il cervello, possono risentire più facilmente di questa, ecco, di questo calore, di questa disidratazione. Ecco perché l'apporto in termini di liquidi o comunque di cose fresche che contengono una grande quantità di acqua va aumentato, sì. Quello che diciamo per i bambini spesso vale anche per gli anziani.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, perché lo so che poi man mano che chiacchieriamo anche da casa magari potrebbero arrivare delle domande, oppure qualcuno ci scrive di esperienze fatte. Allora, se volete mandarci il vostro messaggio via WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113. Se invece preferite chiamare, telefonare e parlare proprio con la dottoressa Ferrarini, potete farlo allo 0848 030808. Ecco, proprio la prossima settimana, anzi questa, c'è il primo ponte, dove molto spesso le persone ne approfittano per partire, andare magari già a fare un primo assaggio di mare, oppure comunque si va al sud in qualche bel agriturismo eccetera, anche se ho dato una sbirciata, le temperature non sono proprio bellissime, però bisogna fare una sorta di preparazione. In fondo arriviamo dall'inverno, abbiamo un determinato tipo di comportamento per mesi, poi di colpo ecco che si scappa al mare e cambia le temperature, cambia un po' tutto. Va bene così o si potrebbe fare qualcosa?
Ma allora, quando ci si sposta, soprattutto se con i bambini, è importante pianificare fin dove è possibile il viaggio, per esempio, no? Se il viaggio è lungo sarebbe ideale. Naturalmente teniamo conto sempre dell'età del bambino, un conto se il bambino ha 2 mesi, un conto se ha 12 anni, ecco, però diciamo frazionare il viaggio, quindi facendo per esempio più tappe o fermandosi ogni 2 ore, 2 ore e mezza, se per esempio il bambino è piccolo, ha bisogno di essere tirato fuori dal suo seggiolino, ha bisogno di essere cambiato, ha bisogno di essere idratato, quindi già il viaggio potrebbe essere pianificato in modo adeguato. E poi naturalmente nel punto in cui si arriva, beh, dipende se è montagna, se è mare, avere a disposizione per esempio una piccola farmacia di viaggio e non doversi trovare sul posto per esempio a cercare poi un banale paracetamolo, ecco. Questo per esempio noi facciamo ormai le nostre famiglie lo sanno, quando partono per un viaggio che sia vicino o lontano mandano la richiesta del ricettone, come lo chiamiamo noi, così che possano partire con un minimo di antifebbrile, antivomito, un probiotico, poi ripeto dipende un po' dalla meta e dalla destinazione, ecco, quindi una piccola farmacia di viaggio è un altro consiglio. E poi diciamo dipende un po' dalla sede in cui si arriva, ecco.
Il viaggio, come si diceva, dipende da quanto è lungo, si possono per esempio prevedere delle tappe, molte persone scelgono proprio per non avere troppo caldo di partire nelle ore più fresche e viaggiare di notte, questa può essere una soluzione saggia.
Sì, allora premetto, a me non piace viaggiare di notte, ho sempre paura dei colpi di sonno, non è fisiologico stare svegli la notte, però è vero che soprattutto magari chi è abituato già da tempo a viaggiare di notte, magari abbiamo comunque molti in Svizzera che vanno verso sud perché le famiglie sono al sud, ecco, loro preferiscono spesso partire di notte o comunque di primo mattino, e questo va bene perché garantisce che il bambino possa fare ancora qualche ora di sonno e poi si inizia a frazionare insomma il viaggio dal primo mattino. Non è sconsigliato, va un po' a gusto personale, ecco, però non è sbagliato come idea, soprattutto per evitare il gran calore che ci può essere poi durante il giorno, la macchina si surriscalda facilmente, quindi ecco, sicuramente la notte da un certo punto di vista è un buon momento.
È vero che le automobili al giorno d'oggi, io penso quasi tutte, sono dotate di climatizzatore, di aria condizionata. L'ideale è forse quello di cercare di mantenere una temperatura abbastanza costante. Sì. Molti si chiedono, aria condizionata sì, no? Quale sarebbe la temperatura ideale con dei bambini?
Sì. Allora, la temperatura, diciamo, è chiaro che se partiamo dai 45 gradi non possiamo abbassarla a 27 per avere la frescura, no? Perché c'è troppo sbalzo termico tra interno e esterno, e non è sbagliato avere l'aria condizionata, naturalmente è un po' come i colpi d'aria dalle finestre, cioè bisogna che questi getti comunque non siano diretti al bambino ma permettano un certo raffrescamento dell'abitacolo senza essere direttamente rivolti al bambino. Poi è sempre comunque bene anche cambiare un po' l'aria, quindi comunque ogni tanto insomma arieggiare il veicolo, fermarsi e far arieggiare con aria esterna e non solo aria riciclata, ecco.
Ci sono tanti bambini, ma non solo i bambini, che soffrono di mal d'auto.
Sì, ce ne sono diversi. Devo dire, allora, in questi casi ci sono diverse strategie. Si possono anche usare dei farmaci, diciamo, generalmente tendo a prediligere fitoterapici o omeopatici per queste situazioni di viaggio, fino ad arrivare ai classici antiemetici, ecco, la supostina o la compressina antinausea, antivomito, sono... possono essere richiesti un po' a seconda del caso. È importante anche che ci sia una certa igiene nel viaggio dell'auto. Per igiene intendo, ecco, il bambino per esempio messo davanti all'iPad, al telefonino tutto il tempo, è chiaro che a un certo punto magari ti dice mamma mi viene da vomitare, no? Quindi ecco, diciamo, bisogna utilizzare anche delle strategie all'interno dell'abitacolo che facciano sì che da non predisporre il bambino al vomito.
Beh, certo, è risaputo che comunque telefonini, tablet comunemente utilizzati per distrarli da un lato hanno questo beneficio, però possono aumentare proprio il malessere per una stimolazione maggiore,
esatto,
dell'apparato vestibolare, quindi
esatto.
Magari non averli in mano, non concentrarsi troppo.
Esatto, comunque alternare, io non sono negativa rispetto all'uso dei telefoni e degli iPad in macchina, possono in qualche occasione essere utili, ma ci sono anche tutta una serie di giochi musicali, indovinelli a seconda dell'età che possono essere fatti proprio in viaggio, quindi alternare un po' le metodiche.
Rispolveriamo i vecchi giochi, sì, della nostra
insieme.
Generazione,
sì, 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 sì.
Arriva un bastimento, sì, sì, carico,
sì, sì.
Di e via,
sì, sì.
Ecco,
assolutamente.
Per quello che riguarda, ci chiedono i medicamenti antinausea, darli comunque in maniera preventiva sempre ad un bambino abbastanza soggetto al malessere, oppure glielo si dà solo quando sta male?
Allora dipende dalle situazioni, però se sappiamo che il bambino ha nausea e vomito ogni volta che viene messo in macchina, e mi è capitato in 2 o 3 situazioni, anche preventivo, perché tanto ormai lo sai, no, che starà male, perché farlo stare male, quindi sarei più generosa in quelle situazioni che so già che ne avrà bisogno, ecco, senza lasciare al caso.
Chiaramente bere tanto, i bambini vanno idratati anche in auto, soprattutto se c'è l'aria condizionata. Si può mangiare o meglio di no?
Sarebbe meglio di no, anche per un rischio di strozzamento in generale in macchina è meglio non mangiare.
Allora, dicevo prima, arriva la bella stagione, con la bella stagione anche qualche malattia che ben si conosce. Lo sanno i genitori che quando sta per finire la scuola hanno dovuto fare i conti in questi mesi con i focolai di varicella, scarlattina. E non sono ancora arrivati quest'anno, ce li dobbiamo aspettare ora?
Sì.
Perché arrivano sempre in questi mesi?
ci sono i virus e i batteri tendono a circolare in modo stagionale, no? Quindi questo è proprio il periodo dei virus piuttosto primaverili o di alcuni batteri che principalmente si hanno in questo periodo. Varicella ho iniziato ad avere qualche caso in questi giorni, stessa cosa per le faringiti, alcune malattie esantematiche, quindi sì, cominciano un pochino queste virosi. Le gastroenteriti anche ce le aspettiamo, quelle primaverili, e hanno una ricorrenza, sì, stagionale, quindi arriveranno.
E anche la scarlattina, insomma,
sì,
tutte queste,
sì,
malattie che in fondo, avendo poi dei problemi legati alla pelle, si manifestano sempre verso la fine dell'anno, quando poi cominciano i corsi di nuoto, aprono le piscine, tutti hanno voglia di stare all'aria aperta e i bimbi escono da queste malattie. Come comportarsi? Cosa fare?
Allora, a titolo preventivo c'è un po' poco da fare, no? Perché comunque ci sono i periodi di incubazione delle malattie, quindi puoi prendere una di queste che magari è transitata dal tuo perimetro 2 o 3 settimane prima. Ma allora, in generale, il trattamento della maggior parte di queste malattie è un trattamento poi sintomatico, Quindi si osserva la febbre, si tratta se è necessario la febbre, se la febbre fa stare male il bambino, la si tratta. Se si tratta, se, diversamente sono malattie batteriche, come può essere la scarlattina, no? Che è provocata da un certo tipo di streptococco della gola, ecco lì si può discutere sul trattamento antibiotico. Si potrebbe anche non trattare, dipende un po' veramente da caso a caso e da quanto sta male il bambino. Allora, diciamo, per le malattie infettive in via preventiva tendenzialmente si fa poco o niente, ecco, a meno di aiutare un po' il sistema immunitario a combattere un po' meglio. Sicuramente l'esposizione all'aria aperta e al sole quando c'è aiuta lo stesso sistema immunitario, no, tramite la vitamina D a combattere queste malattie. E per il resto c'è il rimedio della nonna, e dove non arriva il rimedio della nonna c'è il pediatra.
Certo, è un bimbo che ha fatto la varicella, quindi ha tutte le crosticine ed è in via di guarigione. Quanto deve aspettare prima di esporsi al sole o entrare nell'acqua?
Allora, diciamo, di per sé la crosticina non è un grosso problema, la doccia la può fare, naturalmente laddove la crosticina viene via e sotto c'è ancora del tessuto vivo, infetto, eventualmente può essere quello il rischio, ma di per sé si aspetta la guarigione completa, ecco, prima dell'esposizione.
Ci ascoltiamo Lenny Kravitz e poi continuiamo a parlare di bimbi. Stiamo parlando oggi alla consulenza di bambini, lo stiamo facendo con la pediatra e genetista Alessandra Ferrarini. Lo sappiamo, tra un po' finiranno le scuole, ci voltiamo ed è già metà giugno fra un po', quindi è un attimo che sarà il momento di preparare la valigia per partire per il mare, per la montagna, per la campagna, per andare a trovare i nonni, insomma ognuno predilige il suo modo di fare vacanza e la sua meta. Però ci sono delle problematiche che possono riguardare appunto i bambini un po' in qualsiasi posto si va. Parliamo per esempio di insetti, animali, anche a casa insomma possiamo avere dei morsi di animali, dobbiamo difenderci da ragni, zanzare, parassiti, insomma come regolarsi, dottoressa?
Sì, nella giungla quasi, no? Allora sì, vabbè, per tutto quello che riguarda i piccoli insetti che possono circolare in casa o fuori casa, quindi parliamo dei ragnetti o delle zanzare, naturalmente il bambino più piccolo tende a fare delle reazioni anche per lo più cutanee, più importanti, no? Rispetto al bambino più grande, quindi tendenzialmente bisogna tenere l'area di punzione disinfettata, perché comunque ogni puntura può essere un focolaio di ingresso dei batteri che normalmente noi abbiamo sulla pelle, che passano lì dentro e che creano una mastodontica infezione. Però ecco, se c'è una punturina si può utilizzare qualcosa localmente che va dal semplice arnica gel antinfiammatorio a qualcosa che evita il grattamento o qualcosa ancora a base di cortisone che sfiamma decisamente la lesione. Dipende un po' da quanto è importante la lesione e, come detto, di solito più il bambino è piccolo più le lesioni, le reazioni comunque della pelle tendono a essere importanti. Naturalmente se si va per esempio nel bosco, nel sottobosco dove ci sono cespugli, ecco, il rischio principale lì è per le zecche piuttosto, quindi naturalmente ci sono dei prodotti repellenti più o meno naturali anche a seconda dell'età che fanno sì che queste zecche non abbiano tanta voglia di appiccicarsi alla pelle. Sapendo che ci sono probabilmente dei bambini più portati in relazione al loro film lipidico, in relazione al pH, ad attirare questo tipo di parassiti piuttosto che altri bambini. È importante, se i bambini hanno fatto una gita all'aperto, che sia nell'ambito di un campus, che sia nell'ambito, ecco, di una vacanza familiare, la sera quando gli si fa la doccia sempre controllare, no? Controllare la pelle, controllare l'attaccatura dei capelli, guardare quei punti dove ci sono tendenzialmente dei peli e dove più facilmente le zecche si attaccano, quindi fare il check, come dico io, serale al bambino. Ecco,
qualora si notasse purtroppo una zecca,
sì,
come bisogna reagire? Perché c'erano una volta i famosi rimedi della nonna, si diceva metti l'olio, fai questo, fai quell'altro, in realtà si è capito che è meglio non agire in quel modo.
Sì, allora di per sé se si vede chiaramente la zecca si può togliere, eh. Ci sono delle pinzette apposite, ma va bene anche insomma la classica pinzetta che usiamo noi donne, non solo, e tendenzialmente si prende la zecca proprio alla base, no? Quanto più vicino alla pelle possibile, e si estrae, questo per evitare che si inglobi ulteriormente nel sottocute. Mi è capitato una volta di asportare una zecca dalla schiena di una ragazza che probabilmente era lì da diversi mesi, perché ormai si era fatta la sua casetta sotto pelle, sì. E quindi ecco, diciamo tendenzialmente asportare il più possibile. Se rimane una zampetta non è un grosso problema, abbiamo comunque un buon sistema immunitario che fa sì che il corpo estraneo tendenzialmente esce. E poi tenere disinfettata la zona e tenerla anche monitorata, no? Per evitare le possibili complicazioni, ecco, da malattia da zecca.
Ecco, si diceva una volta fare attenzione di togliere bene però la testa, mm-hmm, anche lì a volte, mm-hmm, quando si fa con le pinzette, mm-hmm, succede di vedere ancora il punto della testa nero dentro. Allora in quel caso lì che cosa fare?
Sì. Appunto, tendenzialmente il corpo tende a eliminare questi corpi estranei, e poi, come dico, si può sempre fare una foto, mandarla al pediatra, chiedere un consulto, vedere se vale la pena di ripulirla un po' di più oppure no. Però tendenzialmente se sono dei residui non vengono asportati, ecco, è il corpo che se ne occupa.
Sì. E poi si monitora la zona, quando preoccuparsi, quando chiamare il pediatra?
Ecco, se per esempio la zona dovesse mostrare una infezione, sviluppa un'area rossastra attorno al punto di iniezione, piuttosto che in altri punti corporei, o il bambino sviluppa febbre a distanza di poco, a quel punto chiamare il pediatra e ricordarsi che c'è stata la puntura di zecca. Quelle ticinesi non sono tanto pericolose, però...
Però
ormai
sempre meglio un occhio, sì, chiaramente di riguardo. C'è anche il tema, tanti bambini vanno in colonia, comunque succede anche a scuola regolarmente, a volte si viene allertati perché c'è magari una proliferazione di pidocchi. Come comportarsi?
I pidocchi sono un fenomeno ancora diffusissimo, due o tre volte l'anno ci sono proprio delle epidemie, scuola infanzia, scuola elementari soprattutto, anche lì il check serale, quindi controllare i capelli, vedere se ci sono appunto delle uova, se c'è qualcosa di sospetto, biancastro sul capello, addirittura ho trovato delle cose svolazzanti tra i capelli dei bambini, voi non immaginate cosa si può trovare. E poi a quel punto utilizzare i prodotti appositi che esistono per eliminare il pidocchio, tendenzialmente rifacendo poi una cura a distanza di qualche giorno, perché effettivamente magari si uccide il parassita ma non direttamente l'uovo, e quindi è bene riproporre la pulizia. Però osservare il bambino, ecco, il check serale come dico io.
Michela ci scrive, dice: buongiorno a tutti, cosa ne pensa la vostra ospite della vaccinazione contro la borreliosi che si può fare anche ai bambini, chiede.
Sì, sì, assolutamente, si può fare anche ai bambini, diciamo dopo i 6 anni, ma di per sé anche in età più piccole si può fare, a seconda che ci si sposti in zone dove chiaramente queste malattie sono endemiche. La vaccinazione serve soprattutto a proteggere contro l'encefalite da zecche, no? Che comunque, come tutte le encefaliti o le malattie del cervello, insomma, possono essere abbastanza pericolose. Due dosi sono già una buona protezione, la terza dose garantisce una protezione sul lunghissimo termine, circa 10 anni.
Ci ascoltiamo Train. Alla consulenza oggi stiamo parlando di bambini con la pediatra e genetista Alessandra Ferrarini. Stiamo facendo un po' un excursus di tutte quelle che possono essere le problematiche legate all'arrivo della bella stagione, delle temperature alte, dei viaggi, le vacanze, le varie situazioni in cui i bambini si confronteranno durante l'estate. Abbiamo parlato appunto di zecche, anche tra il pubblico c'è un po' di confusione. Nel frattempo sono arrivati dei messaggi. Qualcuno ci aveva chiesto se esiste una vaccinazione contro la borreliosi, dottoressa ha detto di no, esiste uno contro
l'encefalite.
Che non è la borreliosi.
Che non è la borreliosi, diciamo che l'agente eziologico è diverso, anche se entrambe sono portate dalla zecca. La borreliosi non ha una vaccinazione, ha un trattamento antibiotico perché è batterica, mentre l'encefalite è virale. Allora, quando si parla di vaccinazione, infatti precedentemente io ho precisato l'encefalite è vaccinabile tramite appunto questo vaccino di cui abbiamo parlato. Sì, sì.
Ecco, di animaletti fastidiosi stavamo parlando, abbiamo incluso le zecche, i pidocchi. Non bisogna dimenticare che quando si va al mare si potrebbe venire in contatto anche con vari molluschi.
Da mangiare, intendi? Sì, ma allora naturalmente nel mare ci possono essere, no, così come anche nel lago ci possono essere degli agenti, dei pidocchi, portati da, con cui possiamo entrare in contatto attraverso l'acqua. Naturalmente bisogna, se questo succede, risciacquare la superficie corporea, eventualmente disinfettarla nel punto in cui si è stati punti, toccati, urticati, e fino ad arrivare all'utilizzo di agenti locali un po' più forti o di appunto antistaminici, no? Se la reazione diventa più localmente o sistematicamente più importante.
Ecco, qualcuno ci scrive appunto che una volta suo figlio si era ferito sugli scogli, questi tipici che poi mettono nelle località balneari, aveva fatto un piccolo taglietto. In realtà poi il bagnino ha detto va portato immediatamente alla guardia medica, perché quando ci si taglia sugli scogli bisogna sempre fare degli accertamenti in più. È stato molto solerte questo bagnino o c'è qualcosa?
Sì, probabilmente un po' tanto, nel senso la ferita da scoglio fa sempre molta fatica a guarire, ma probabilmente perché nei giorni successivi c'è l'esposizione alla sabbia, all'acqua, no? Naturalmente funziona un po' come taglio da corpo estraneo, quindi è importante la disinfezione locale, la medicazione, la verifica che la ferita non sia troppo profonda e abbia bisogno di punti. È sempre bene controllare, a questo e altri propositi, che i bambini siano vaccinati per no, l'antitetanica, perché naturalmente è proprio in tutte queste situazioni di mare, spiaggia, dove si può venire a contatto con l'agente, ecco, che provoca poi il tetano. Quindi assicurarsi anche che le vaccinazioni siano a giorno e che nel kit famoso di cui parlavamo all'inizio ci sia sempre qualcosa per una medicazione locale almeno.
Beh, non succede così spesso, per fortuna. Al mare si può anche entrare accidentalmente in contatto con una medusa, non è poi così raro. Come reagire in questo caso? È vero che se si è in una spiaggia con il bagnino di solito sanno reagire, però a volte si è anche in spiagge libere, che cosa fare?
Sì, allora idealmente starne lontani, e effettivamente sono agenti che possono essere urticanti, quindi direi tornare a tutto quello che dicevo prima, no? Dalla medicazione locale fino anche al trattamento locale un po' più intensivo, cortisonico e quant'altro, fino a un trattamento per bocca, ecco.
Non c'è bisogno di andare lontano, anche qui nei nostri laghi a volte succede di essere punti, morsicati, non so quale dei due è il termine giusto, dalle pulci d'acqua.
Sì, qualche anno fa effettivamente si vedevano anche proprio a occhio nudo, no? Lì dove ci sono magari le spiagge miste, erba, acqua, eccetera. E anche lì effettivamente è importante tutte le precauzioni che dicevo prima, quindi no, il check del bambino, il lavaggio del corpo, eventualmente le terapie locali o sistemiche, e poi ricordarsi di lavare bene bene i costumini, perché a volte questi piccoli agenti rimangono all'interno, soprattutto i costumini a femmina, no, che sono un po' più grandi così, e poi possono produrre fastidio anche nei giorni successivi. Quindi lavare e sciacquare bene anche il costumino.
Anche senza essere punti, magari si presentano degli eczemi.
Sì, localmente sì. E di solito appunto si trattano con qualcosa di semplice come l'arnica, che per me è una panacea di tanti mali, fino all'antibiotico cortisonico locali o addirittura sistemici. Ecco, dipende dall'entità poi della reazione.
Ecco, se escono delle reazioni allergiche al sole, come comportarsi?
Allora, reazioni...
Il famoso eritema, insomma.
L'eritema solare, beh, allora si parte naturalmente dalla protezione, quindi si utilizzi una protezione massimale 50 plus per i bambini, naturalmente vengano coperti con magliettine piuttosto che cappellini, occhialini nelle ore in cui c'è massimamente il rischio di esporsi troppo al sole, e poi localmente, di nuovo, se c'è un eritema si può utilizzare qualcosa di calmante, che può essere per esempio a base di aloe, fino a dei prodotti farmacologici più importanti a seconda del tipo di eritema.
Abbiamo detto della protezione solare, non lo diremo mai abbastanza, i bambini vanno protetti con alte protezioni.
Sì, sì, assolutamente sì.
Ci sono dei genitori che comunque hanno sempre un po' paura di quelli che sono i contenuti delle creme, che cosa possiamo dire?
Da una parte hanno ragione, ci sono creme e creme, no? Come in tutto, la legge valida è quella del buon senso, quindi si può anche controllare quello che le creme contengono. Ce ne sono alcune assolutamente valide, dove non ci sono prodotti a base di petrolio, ecco, tutto quello che possiamo considerare dannoso, cancerogeno addirittura per la pelle, ma nelle creme come negli alimenti ci sono quelli che possono assolutamente essere utilizzati.
Certo, e con che criterio magari leggere le etichette?
Sì, assolutamente, quello è sempre importante secondo me, e poi affidarsi al consiglio del pediatra, no? Tendenzialmente noi abbiamo letto le etichette prima e quindi sappiamo che cosa consigliare, insomma.
Ecco, qualcuno ci chiede, ma da che età si può fare il bagno in mare ai bambini piccoli?
Allora, tendenzialmente si può fare da subito, dopo dipende da che cosa intendiamo per bagno al mare, nel senso che i piedini in acqua li facciamo mettere già magari anche al bebè, e poi virtualmente non c'è un'età di comincio del bagno a mare. Naturalmente il piccolino non ti fa il bagno a mare, no?
Sul bagno, mare, piscina, che sia, insomma, anche a casa, nella vasca, c'è sempre qualche dubbio sull'attesa. Una volta si diceva, no, i nonni ci dicevano aspetta 2 ore, adesso le cose sono un po' cambiate, però è sempre meglio aspettare.
Sempre meglio aspettare, è vero che le temperature soprattutto dei mari non sono più quelle di una volta, sono temperature tendenzialmente più acqua, più calde, quindi più vicine alla temperatura corporea, che creano meno disagio allo stomaco, all'intestino, all'apparato respiratorio. Naturalmente è diverso il discorso se parliamo di un mare oceanico, se parliamo di un'acqua di fiume che è decisamente più fredda, quindi lì consiglierei, quanto più l'acqua è fredda, tanto più direi di rispettare il consiglio dei nonni.
È vero comunque che la digestione avviene in modo diverso a seconda degli alimenti, quindi si può immaginare di mangiare qualcosa di più leggero, a parte che magari al mare con queste temperature viene già in automatico, c'è comunque una differenza quindi poi anche sull'entrare in acqua, oppure la digestione è digestione, quindi...
Sicuramente questa cambia già da individuo a individuo, cambia in base agli alimenti. Naturalmente se mi faccio un piatto di pasta queste cozze non sarà mai come mangiarsi un'insalata di carotine e fagiolini cotti, ecco, quindi direi che in tutti i casi il buon senso. Se si è mangiato troppo e mi devo buttare nei fiumi della Verzasca, magari aspetto le 2 ore, forse anche 3, se invece mi devo buttare in un mare che, non so, Salentino, che ad agosto mi tocca i 37 gradi, se non di più, posso aspettare un po' di meno, ecco.
Ci chiedono, a proposito della gradualità, se effettivamente entrare in maniera graduale può aiutare, e ci dice proprio l'ascoltatore: beh, è un dato di fatto che i bambini in generale, quando stanno per entrare in acqua, hanno giocato, sono estremamente accaldati, sudati, bisogna farli entrare in maniera graduale, di solito in realtà tendono a gettarsi in acqua.
Sì, e loro si mordono la vita, per quello si gettano in acqua, no? Però sì, sicuramente l'acclimatarsi aiuta il fisico ad adattarsi meglio ad un cambiamento, certo.
C'è un limite della durata del bagno? Ci sono dei segnali a cui fare attenzione? Una volta, per esempio, si diceva, quando l'acqua è fredda, mm-hmm. di guardare il bambino, potrebbe avere le labbra blu, mm-hmm. per dire, oppure trema, sì, è sì, il momento di tirarli fuori?
Sì, direi di sì, perché il fisico del bambino sta dicendo qualcosa, sta comunicando qualcosa, no? I bambini basta osservarli per capire se stanno bene o non stanno bene, no? Quindi se iniziano effettivamente a tremolare, ecco, cambiare colore, direi che sì, anche un attimo prima.
Ecco, tornando alle creme, qualcuno ci chiede se le creme che si mettono ai bimbi un po' più grandi sono le medesime che si mettono ai bebè, oppure se bisogna tener conto di qualcosa di diverso, a partire da che età mettere le creme ai bimbi.
Allora, si può iniziare da età piccolissime, dipende appunto dal tipo di crema. Tendenzialmente ci sono creme un po' meno chimiche, se vogliamo, per i bambini più piccoli. Stessa cosa vale per i prodotti repellenti, quindi un po' più naturali per i bambini più piccoli, e invece un po' più importanti per i bambini più grandi. Dipende, alcune marche sono valide per tutte le età, io preferisco quelle che sono adattate all'età.
Mm-hmm. Ovviamente oltre alle creme, assolutamente cappellini, magliettine. Qualcuno ci chiede che cosa ne pensa di queste magliettine apposta per proteggersi dai raggi UV.
Sì, ci sono effettivamente, si possono utilizzare, perché no? Sono per lo più di materiali sintetici a volte, quindi bisogna fare attenzione che il bambino non sudi troppo lì sotto, perché poi la sua pelle farà comunque una reazione alla non traspirazione. Però ecco, se ci si deve esporre così al sole, ma parlo più che altro per i bambini più grandi, sinceramente i piccolini non li esporrei al sole, non li esporrei con questo tipo di magliette, però per i più grandi, se proprio devono stare in spiaggia e sono le 3 di pomeriggio, va bene.
Mm-hmm. Ma quando si utilizzano questi tessuti, la crema va messa ugualmente oppure fanno già loro da filtro?
Allora, tendenzialmente fanno loro da filtro, però non sono un filtro completo, cioè non sono un paracarro, quindi la crema andrebbe comunque applicata.
Cosa succede se un bambino beve l'acqua del mare, ci chiedono?
Beh, al limite la sputa, perché è salata, ma insomma alla peggio vomiterà, perché l'acqua è salata, quindi... Se la ingoia non vedo un grosso problema.
Ecco, e se invece cosa che succede con i bimbi piccoli che giocano? Se mangia la sabbia?
Se mangia la sabbia tendiamo a pulirgli la bocca. Soprattutto è importante cercare di, ecco, pulirla. So che è difficile, ma magari non facendoli piangere, perché in quel momento possono aspirare un pochino di sabbia. Quindi ecco, risciacquare la bocca, dare qualcosa da bere per sciacquare la bocca.
Beh, diciamo, quando i bambini sono poi così all'aria aperta, magari al mare, potrebbe essere un buon momento per togliere il pannolino.
Sì, è una cosa che consigliamo spesso, non il mare in sé, ma proprio l'estate, dove tendenzialmente si sta un po' più spogliati, è più facile psicologicamente per il bambino abbandonare il pannolino in quel momento lì, quindi è sicuramente il momento ideale, sì.
Qualcuno ci chiede: potete parlare per cortesia dell'otite?
Allora, Beh, tralasciamo gli agenti causali, ma diciamo ci sono tendenzialmente due tipi di otite che noi identifichiamo. Quella estiva, se vogliamo, è un'otite esterna, cioè dovete immaginare che l'orecchio è composto, c'è il padiglione, poi c'è il condotto e poi in fondo c'è la membrana timpanica, no? Allora, l'otite esterna è quella che viene tipicamente dopo il bagno a mare, dopo il bagno in piscina e che i cui germi colpiscono soprattutto il condotto, no? È un'otite dolorosissima, si può trattare tendenzialmente con delle gocce antibiotiche locali, con un antibiotico che è specifico per quel tipo di batteri. È vero che poi basterebbe in realtà preventivamente semplicemente lavare l'orecchio, cioè dopo la sera fai il togli le zecche, controlli i pidocchi e lavi l'orecchio al bambino, no? Può bastare l'acqua della doccia piuttosto che l'acqua fisiologica, però tendenzialmente l'acqua della doccia ripulisce già il condotto, quindi quella è l'otite esterna ed è tipicamente estiva. E poi c'è invece l'otite media acuta, che è quella che colpisce piuttosto il timpano, quando noi lo guardiamo, lo vediamo arrossato, addirittura a volte pallido. Di solito è determinato dai nostri germi, che sono già all'interno dell'orecchio medio e che di solito in conseguenza di, per esempio, un accumulo di muco, cosa fanno? Proliferano e danno una infezione, infiammazione, poi infezione del timpano. E quello anche lì può essere dolore. Decisamente dolorosa, può associarsi a febbre, può anche essere senza febbre, e può essere trattata in vari modi. Quindi si va dall'antinfiammatorio al mucolitico che aiuta a sciogliere quel muco che produce poi l'infiammazione, fino all'antibiotico per bocca.
Beh, diciamo che a volte poi le cose succedono sempre nel momento sbagliato. In generale viene consigliato, per esempio, se una persona adulto o bimbo che sia, che soffre di otite, di non volare. Se succedesse questo quando si è in vacanza, per cui il bambino viene colpito all'orecchio e bisogna fare un volo di rientro, come ci si regola?
Sì. Allora, tendenzialmente nella piccola farmacia, no? Da viaggio, si dà sempre o tendiamo a dare comunque qualcosa di fisiologico per lavare il naso, fare un piccolo aerosol, un antidolorifico, per togliere appunto il dolore e eventualmente anche l'infiammazione. Anche il bambino che ha avuto un'otite qualche giorno prima. Ovviamente poi ogni caso va discusso, no? Direttamente, personalmente, però raramente ho dovuto dire guarda, non puoi volare, no? Con le giuste precauzioni riesci comunque a far sì che il bambino prenda il volo, anche perché i problemi principali sono legati al dolore, no? Il decollo, l'atterraggio, quindi la pressurizzazione magari che non è ottimale su un certo tipo di volo. Ecco, lì si fa un po' un trattamento preventivo, però ecco, raramente ho dovuto dire non puoi volare.
Beh, succede a volte comunque anche quando si fanno i bagni, piscina, mare, che rimanga un ristagno d'acqua nell'orecchio, per cui magari anche per un giorno o due si ha proprio
Sì.
l'impressione che l'acqua non esca.
Sì,
Anche lì che cosa
sì, sì.
fare?
Allora, lavaggio dell'orecchio e poi tendenzialmente la posizione, no? Tipicamente quest'acqua esce la notte perché sei piegato sul cuscino e dunque diciamo, la gravità fa sì che il nostro, come dire, la problematica si risolva un po' da sola.
Beh, magari succede più in inverno con i raffreddori, però anche non abbiamo parlato di montagna, salire, scendere da varie altitudini, questo a volte quando c'è un problema all'orecchio potrebbe dare dei problemi.
Sì, anche se diciamo la salita che puoi avere o la discesa che puoi avere dalla montagna tendenzialmente è più dolce, no? Rispetto alla salita che puoi avere in aereo. Dunque l'orecchio tendenzialmente ha il tempo di abituarsi a questo tipo di salite. Raramente, ecco, ho avuto problemi per bambini con male all'orecchio in salita o in discesa dalla montagna. Di solito è qualcosa di temporaneo, non è qualcosa di così severo e si può facilmente compensare, no? Con la deglutizione. Se il bambino è grande, glielo si dice, no? Quando senti l'orecchio che si tappa, manda giù, oppure con dei movimenti, no, della mandibola. E nel piccolino tendenzialmente dai il ciuccio, dai il biberon, così è quasi obbligato a deglutire, no?
So che i pazienti, o meglio, i genitori dei suoi pazienti glielo chiedono spesso, soprattutto con i bimbi piccolissimi, con i neonati, se si vuole andare in montagna, ci sono delle altitudini da rispettare, da tener conto?
Allora, dipende un po' dagli studi, ma insomma nei primi 6 mesi tendenzialmente diciamo 1500-2000 metri, ecco, questa è un po' l'altitudine standard. Poi se si va a 2100 non succede comunque niente. L'importante è fare sempre le cose gradualmente, no? Quindi fermarsi, fare delle tappe, quanto più il bambino è piccolo, prendere maggiori precauzioni in questo senso.
Siamo in conclusione. Mm-hmm. Quali sono le domande più frequenti che le fanno i genitori preoccupati proprio quando sta per arrivare l'estate?
Ecco, direi il discorso della vaccinazione per le zecche, questo sono spesso proattivi, quindi sono spesso i genitori a chiedere se vale la pena e sono propensi a farle, e tutto quello che è legato al discorso delle creme solari, appunto adattate per l'età, e poi la farmacia da viaggio, questo sì.
Mm-hmm. Beh, importante comunque, forse il messaggio finale che so ci tiene a dare è: rivolgetevi sempre al vostro pediatra, non consultate ChatGPT o quant'altro.
Non in prima linea, diciamo, dai.
Grazie mille, dottoressa Alessandra Ferrarini, grazie a voi per le domande che ci avete fatto. Noi ci risentiamo domani.